cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, buon 8 dicembre, prima di tutto l'educazione, il rispetto per chi festeggia, per chi no, per chi fa ponte, come noi facciamo il ponte, sul ponte, e quindi siamo in onda online, 13:04:46. Un saluto, un abbraccio a Claudio Zuliani, che so che ha già comprato lo smoking per domani. Preparatevi perché gran dibattito alla fiera, è una fiera quella di domani, no, è semplicemente un raduno. Con tutti voi, quindi mi raccomando, non ti ho letto il menù,
Ma non è la sagra della salsiccia domani?
No, assolutamente, raduno di Radio Bianconera a Torino. Si sta facendo bello anche il buon Santarelli, che è già partito direzione Livorno per avvicinarsi.
Ha messo i capelli.
Sì, dal parrucchiere tutto il giorno, 10 minuti è uscito. E quindi conduzione di Santarelli, noi staremo lì ad apprendere appunti, a sentire a pendere dalle sue labbra. Quindi dalle 16 operativi, anzi tu, Yves, saluto Yves, il nostro capo tecnico, domani lo conoscerete, ragazzi. Se conoscete Yves domani, quando lo conoscerete, non entrerete neanche più nella sala convegni, perché starete con lui al bar tutto il tempo, presumo. E vi racconterà anche lui la Juve, quando mette i dischi durante la Champions. Saltato quel lavoro? Solo per quest'anno? Speriamo di sì.
Elkan mi ha riconfermato.
Elkan ti ha riconfermato. Ah, quindi tu sei del ramo del lago di Elkan, ho capito. Si capiscono tante cose in questo momento, tante cose che invece non si capiscono. Noi proviamo a cercare di capirle, a ragionare insieme a voce alta con voi. Ma volevo leggerti, lo so che qualcuno dice, ma cosa c'entra il menù? È il menù di domani che ufficializzo già con netto anticipo rispetto all'evento. E allora, qual è il menù? Te lo dico subito. No, te lo dico magari dopo. Vado a leggere prima le pagine dei giornali, pensavo di averlo a portata di mano, così tanto per rompere un po' il ghiaccio. Buona giornata, 340-54-25-324. Il primo che contatteremo tra poco è un avvocato, quell'avvocato di cui non possiamo far meno, soprattutto quando ci viene a mancare un po' di fiducia. Fa anche l'avvocato di professione e quindi per lui i processi si fanno nelle aule dei tribunali, cosa che non fanno dalle altre parti. Si riempiono tutte le bocche di garantismo, poi con quello che sta emergendo, come non pensare a una condanna per la Juventus? Ma se sei garantista, se siamo garantisti, che non lo è nessuno garantista, nessuno, non gliene frega niente a nessuno di essere garantista, tranne uno. Ce l'abbiamo noi al telefono in questa giornata di festa, ma perché solo perché il tribunale è chiuso, l'avvocato Massimo Durante. Ciao Massimo.
Ciao a tutti e buona festa a tutti. Come
grazie.
State?
Sono andato dal dottore e sono in coda e aspetto l'assemblea degli azionisti. Mi ha detto torni dopo l'assemblea degli azionisti. Ha fatto bene a rispondermi così il mio dottore, che non è juventino, però lo dico.
Beh, un'assemblea ininfluente, perché c'è qualche preoccupazione da parte di qualcuno?
Mi dica, avvocato, partiamo già bene o partiamo male? Dipende dai punti di vista. Il popolo si spacca. Lei come...
Ma il popolo si spacca sempre, nel senso che mi sembra che di essere tornato ai tempi della pandemia, laddove si chiedeva ai tassisti, ai coltivatori diretti, cosa ne pensavano dei vaccini. E loro parlavano come se avessero cognizione di causa.
Esatto, da immunologi.
Come se avessero cognizione di causa. Io qua ora sento parlare, no? Tra l'altro anche fior di professionisti, non comprendo sulla base di che cosa. Però vogliamo arrivare all'estremo. Ho sentito parlare anche da parte di professionisti, no? Che la cosa è ancora più grave. Che la Juve rischierebbe la radiazione nell'ordine e la retrocessione. Perfetto.
E l'esclusione dalle coppe per almeno due anni.
Immaginatevi questo, quello che è il sogno di chi non è juventino,
sì.
No, si tramuterebbe in un incubo. Provate a immaginare una Serie A senza la Juventus. Avrebbe la stessa valenza del campionato indiano o vietnamita, con esclusione di tutti i diritti TV in capo alle altre società. Vogliamo essere seri invece, vogliamo parlare seriamente. di che cosa sta succedendo, o vogliamo veramente chiedere al tassista, con tutto rispetto per questo lavoro prezioso che svolge, da che cosa era composto il vaccino che ci hanno iniettato per il Covid?
Avvocato, la fermo già perché serve che io le dica e legga questo messaggio. Avvocato Durante, comincio a godere. Ci faccia godere con quello che ci sta dicendo. Angelo, quindi appena sentito il tuo nome si è messo all'ascolto. Buongiorno direttore, complimenti al vostro ospite perché un po' di ottimismo. Il tuo ottimismo o realismo, avvocato Durante?
Ma è assolutamente realismo. Ma scusatemi, noi partiamo da questo presupposto. Sappiamo con certezza, no, che il nostro ex presidente Andrea Agnelli è sempre stato sottoposto ad intercettazioni telefoniche. Lui sì, gli altri no, perché gli altri non hanno bisogno, e lui il colpevole, è lui quello che avrebbe potuto escogitare chissà che cosa. Bene, quali sono i capi di accusa? Le plusvalenze. Bene. C'è qualcuno, parliamo di plusvalenze, c'è qualcuno della procura o della giustizia sportiva che, se io Juventus dico che Sulè vale 40 milioni, mi possa contestare quel valore? Sì o no? E se me lo contesta, sulla base di che cosa me lo contesta? E faccio soltanto un esempio. Perché io parlo di realismo? Perché diciamo che nel calcio non si sono mai voluti affrontare i problemi, a meno che questi problemi non fossero in relazione ad una squadra che si chiama Juventus. L'abbiamo visto nel 2006, stiamo cercando di vederlo di nuovo nel 2022, con una grande differenza che nel 2006 si sono arresi, hanno detto va bene, paghiamo questo scotto mediatico. Perché se dobbiamo fare il parallelismo con Calciopoli,
sì, allora, fammela avvocato, mi interessa.
Allora, per carità, facciamolo il parallelismo, però facciamolo soltanto ed esclusivamente, ci sediamo intorno a un tavolo e ne parlano soltanto coloro che hanno letto tutti gli atti di Calciopoli, che hanno sentito come me tutte le telefonate di Calciopoli, le ho sentite tutte, quelle di Moggi, quelle della buonanima di Sacchetti, perché non si parla male delle persone che non ci sono più, certamente, e quelle degli altri dirigenti sportivi. Si analizza la sentenza di Calciopoli e poi la si commenta. Non accetto di discutere con chi non è a conoscenza degli atti processuali. Io con quella gente non discuto. Quindi quella farsa del 2006, quella farsa gigantesca del 2006, si sta riproponendo oggi. Vedremo come andrà a finire. Ok, con una grande differenza, attenzione, che oggi la Juventus ha due persone, giustamente messe da Jonel Candy, si chiamano Ferrero e Scanavino, che come ho già detto sono due bocche da fuoco. Se c'è qualcuno sulla piazza italiana o in Europa che ne capisce più di loro, allora che parlassero tra di loro. Io non credo. Andate a vedere chi è Scanavino. E se Scanavino si dice che è sereno e tranquillo, è perché nel calcio esiste sì la finanza creativa, ma esiste per la Juve, per l'Atalanta, per il Milan, per l'Inter. Guardate che nel calcio italiano si sono voluti chiudere gli occhi a come Lotito abbia spalmato un debito, penso che l'abbia spalmato in 2 o 3 secoli, non mi ricordo, una cosa strana, una cosa che se qualcuno ha un debito per acquistare una casa non concedano tutto questo tempo, però non lo so, non ne sono a conoscenza. Si è voluto chiudere gli occhi a quel passaggio, no, di proprietà del Milan, a Zhang, a tante altre cose.
Alla permanenza, l'iscrizione di alcune squadre con la doppia proprietà, identificabile nello stesso presidente.
Ma sì.
Cioè ce ne sono tanti.
Ma avete visto come Lotito sta dando ragione a spada tratta alla Juventus e ad Agnelli?
Come te lo spieghi? Perché?
Perché è una persona coerente. Lotito sa perfettamente nel calcio cosa succede, non da oggi, dall'epoca di Neanderthal, no? Allora, lo si vuole riformare il calcio? Riformiamolo. A partire da chi? da chi rappresenta il marcio nel calcio. E poi, che cos'è oggi che è il marcio nel calcio? È una sola cosa, è l'avidità dei protagonisti, l'avidità al massimo livello. La Juventus sicuramente avrà commesso degli sbagli, probabilmente, non sicuramente. Qual è lo sbaglio? È aver pagato più del dovuto, magari con qualche modalità particolare, tutti i giocatori. Quindi la Juve è accusata di aver pagato fino all'ultimo centesimo i giocatori. Ma si dirà, la Juventus è una società quotata in borsa, diversa dalle altre, perché la Lazio non è quotata in borsa, la Roma non è quotata in borsa. Quello che oggi si dice abbia fatto scambi, che abbia gestito il mercato, cioè Paratici, mi sembra che sia ancora in pista al Tottenham. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma non vi viene in mente che nel momento in cui si parla di un certo argomento, questo argomento lo si tratta con due pesi e due misure, a seconda se è coinvolta o meno la Juventus? Ma io sono sereno. Il Leone è già stato ferito nel 2006, tenteranno di ferirlo, ma il Leone, o si uccide il Leone, o il Leone diventa più forte di prima. Mettetevi tutti l'anima in pace.
Avvocato, e quando il ministro dello sport dice che esiste la morte sportiva e poi la rinascita sportiva, lei come legge? Massimo, ogni tanto ti do del tuo, ogni tanto no, perdonami, vado in confusione anch'io. E, come leggi questa sua dichiarazione? Garantista?
E come la devo leggere? Chiederei che cosa intende per morte sportiva. Intende veramente che cosa si intende per morte sportiva? Si intende la cancellazione della squadra? Si intende la retrocessione della squadra? Perché un ministro dello sport che dice che parla di morte sportiva, io da giornalista, ma certo non ho la possibilità di rivolgere una domanda a cotanta eminenza, chiederei: ma morte sportiva intende la cancellazione del club? Perché augurarsi una morte sportiva di una squadra che rappresenta il calcio italiano e che ha sempre rappresentato il calcio italiano e grazie alla quale abbiamo oggi tre titoli mondiali, la Serie A e la Juventus, questo lo capiscono anche i bambini. Mi piacerebbe discutere con queste persone e dire: ma scusatemi, ma oggi i tifosi del Torino, del Napoli, tutta dell'Inter, del Milan, tutti coloro che non sono juventini, che sono tutti quei tassisti che avevano intervistato ai tempi, no, che ci dovevano spiegare, cioè i tassisti, la categoria dei tassisti in Italia ci doveva spiegare perché non dovevamo vaccinarci e quali erano i pericoli dei vaccini, ok? E oggi alla stessa stregua sentiamo da tanta carta stampata ipotesi e anche da alcuni professionisti tifosi non parlare di queste ipotesi.
Qual è la sua accusa? Arrivi al dunque, arrivi, faccia il PM o l'accusa.
Ma l'accusa è: se si vogliono affrontare seriamente questi problemi, bisogna mettere un tetto salariale in tutto il mondo.
Ecco, parliamo concretamente. Tetto salariale, okay. Poi?
Tetto salariale, massimo 1 milione. Che va bene 1 milione. Massimo 1 milione, fine del film. Ma scusatemi, ma qualcuno ha mai fatto un parallelismo di quanto guadagnava Platini? E non sto andando agli anni prima di Cristo, no? Quanto guadagnava Platini? Guadagnava una miseria. Quanto guadagna oggi un giocatore di Serie C in Italia? Quindi, tetti salariali, non più di 1 milione, ma anche 2, che è un'enormità. Qua in Italia parliamo di reddito di cittadinanza, di flat tax 85.000 euro, e il ministro dello sport ci parla di queste cose e non spinge per indicare un tetto salariale. Con il tetto salariale, il tetto salariale fa da volano per la risoluzione di tutti gli altri problemi. Andare a vedere una partita di calcio dovrebbe costare massimo 20 euro, dovrebbe costare esattamente quanto andare al cinema, un po' meno che andare a teatro, perché a teatro abbiamo più di professionisti, quando andare a vedere una partita di calcio abbiamo mercenari che cambiano la maglia 3 volte in una stagione, se fosse possibile. Quindi,
avvocato, sta toccando dei temi molto importanti, molto interessanti, delicati per certi versi. Ci sono quindi delle strategie che andrebbero modificate, aziendali, anche all'interno della nuova Juventus, del nuovo corso Juventus, o poi ci si è costretti a adeguarsi alle regole del mercato, alle regole di convivenza, di compravendita anche? Cioè, mi viene in mente Rabiot. Arriviamo a Rabiot. Rabiot dal Qatar sta già dicendo mi piace l'Inghilterra. È andato via dal Paris Saint-Germain, andrà via dalla Juventus, molto probabilmente, ok? La Juventus cosa ci ha guadagnato? Ha detto che ha imparato anche dai video che gli fa vedere Allegri.
Ma scusate, è il discorso che ho detto prima, no? Sì. Io sapete bene come la penso, lo dissi all'epoca con Del Piero, figuriamoci se non lo dico con Adrien Rabiot.
C'è un po' di differenza, Juventus. Avvocato. Per una volta c'è un po' di differenza, o sbaglio?
È certo che c'è differenza, c'è un'enorme differenza, no, però se lo
pensavo di non aver capito bene.
A maggior ragione non posso che ribadirlo con Rabiot.
Certo,
la porta della Juventus è sempre aperta, perché chi indossa quella maglia, tutto il mio rispetto, nel momento in cui qualcuno non desidera più indossare la nostra casacca, è libero di andarsene, la porta è sempre aperta. Detto questo, perché Rabiot fa la voce grossa? Perché sa benissimo, e qua saliamo, no? Dalla federazione, parliamo di UEFA, parliamo di FIFA, parliamo di tutto quello che volete. Sa benissimo che il Paris Saint-Germain o il Manchester City sono in grado di garantirgli uno stipendio da 20 milioni, 25 milioni di euro. Perché? Perché non esistono tetti salariali. Ma voi pensate veramente che il bilancio del Manchester o quello del Paris Saint-Germain sia inutile? Qualcuno lo pensa veramente, soltanto Monte Ingaggi?
Certo.
E allora vogliamo riformarlo il calcio o vogliamo parlare, no, dei problemi della Juventus legati al bilancio? Con un'unica differenza fondamentale, attenzione, perché c'è una differenza incredibile tra la Juventus e le altre squadre italiane, che la Juventus è l'unica, quando si dà un valore ad una società, ad avere anche un patrimonio. Le altre società, guardate che c'erano squadre, ci sono oggi ancora squadre di Serie A, e questo non ne parla nessuno, che non hanno una sede nella città dove giocano, lo sapete meglio di me, non hanno una sede, ce l'hanno in un'altra città, oppure hanno una sede fittizia. La Juventus ha degli uffici di proprietà, ha dei campi di proprietà, ha uno stadio di proprietà, ha un centro sportivo giovanile di proprietà. Vuol dire serietà, vuol dire investimento, vuol dire crederci. Delle altre squadre parliamo di un diritto sportivo, tutto lì di un marchio. Ma nessuno mai parla di queste cose, no? Dobbiamo solo parlare delle intercettazioni telefoniche, ma tiriamole fuori. Ma mettiamo sotto intercettazione tutti i presidenti di Serie A, tutti i direttori sportivi. Facciamolo, così vediamo che cosa realmente esce fuori. Non adottiamo due pesi e due misure.
Sono perfettamente d'accordo su questo punto. Qualcuno sogghigna ogni tanto nei salotti, quelli che lei... segue la sera, io lo so che lei segue tutti quei programmi.
Ma io Sogghigno... posso di vedere Zelig, vedo quei programmi che mi fanno veramente sorridere.
Senta, questo messaggio glielo devo leggere, avvocato, grande avvocato, questo non l'avevo mai letto. Balsamo per le orecchie e per il nostro cuore bianco-nero. Salvatore da Enna. Ti piace come complimento? Per mentalità e competenza nominerei l'avvocato Durante come nuovo presidente della Juventus, Mirko.
Ma guardate,
finalmente un po' di sana concretezza, Marco.
Credetemi, io ho 57 anni, seguo la Juve ormai da più di 50 anni, mi ricordo l'addio al calcio di Haller, quindi io avevo 6 anni, quindi già masticavo Juventus. Io non lo dico né per cercare il consenso da parte
lo
di
sappiamo
qualcuno,
benissimo.
Né per esprimermi fuori dal coro. Io... Per me è più di una religione la Juventus. Allora nel 2006, sinceramente, ve lo dico col cuore in mano, col cuore aperto, io ho voluto informarmi, perché non volevo fare la parte del fesso e dire ma scusate, la squadra che mi trasmette queste emozioni veramente può aver fatto delle cose del genere? Veramente? Allora ho detto no, dai Massimo, non puoi essere così, avere gli occhi così foderati.
Uguali a tanti.
E allora ho studiato, perché nella vita... è sempre importante studiare prima di aprire la bocca.
Assolutamente, avvocato, però cosa lascia un po' perplesso di questa situazione? Al di là della normativa, dei paletti da mettere, dei problemi del calcio, un CDA che viene azzerato, che non è un atto di colpevolezza ma di disponibilità, di saggezza anche, no? Da parte della stessa Juventus. Queste intercettazioni che non dovrebbero essere messe così in pasto agli sciacalli della comunicazione, ai social, a quelli che la mattina sono giornalisti patentati, la sera diventano opinionisti, il pomeriggio cabarettisti, dopo pranzo altro. Che cosa è capitato allora? Perché il tifoso ogni tanto si arrabbia anche con noi.
Cosa rappresenta l'azzeramento del CDA?
Che cosa rappresenta quello che è successo? Perché è successo? Perché siamo stati così vulnerabili?
È di facilissima lettura l'azzeramento del CDA. È una risposta impetuosa, imperiale, fantastica, a dire: signori, guardate che se volete mettere quei pezzi di musica del 2006, adesso la musica cambia. L'azzeramento di questo CDA, così come avvenne nel 2006, ma diciamo
in forma diversa.
Da supplica, perché il 2006 si è concluso con alcune penalizzazioni a certe squadre, giusto quel punticino che poi ha consentito a un'altra squadra, grazie a quel punticino, di vincere la Champions, no, di andare in Champions e tra l'altro di vincerla. Questa volta è un avvertimento al mondo del calcio italiano. L'azzeramento di questo CDA è l'avvertimento al mondo del calcio italiano che questa volta noi ribattiamo punto su punto. Ben vengano queste inchieste, perché attenzione, io auguro alla procura, e tutte le procure sono serie e ho massima fiducia nei magistrati. Vedete, tante volte si parte, si scoperchia un pentolino. Io auguro alla procura di scoperchiare le più grosse pentole, di andare a effetto domino e di mettere il mondo del calcio italiano all'attacco.
Confermi anche tu, avvocato Massimo, confermi che questa volta mi ha colpito in questi giorni tantissimi messaggi anche oggi, grazie a te, diciamocelo chiaramente, oggi non mi prendo meriti, un'apertura con l'avvocato Durante dovrebbe esserci come i programmi di Raffaella Carrà e tutti i sabati di Pippo Baudo, dei grandi,
però,
dei grandi, cioè bisognerebbe aprire il weekend di Radio Bianconera con questi interventi, e ce lo dicono da casa ovviamente, e parla uno che aspettava il sabato per quel telefilm, per quel cartone animato, per quel programma, per quel balletto della Eter Parisi, più che di Raffaella Carrà, me lo faccia ammettere. Detto questo, uno dei tanti messaggi, tra i più interessanti, tutti rispettabilissimi, la Juve sembra che questa volta voglia difendersi veramente, quello che stavi dicendo praticamente.
Certo. Ma a me, io vado oltre, a me sembra che questa volta la Juventus non solo abbia la volontà di difendersi, ma abbia anche il piacere di difendersi.
Di sfidare al tavolo del poker gli avversari?
Il piacere di difendersi. Chi deve tremare oggi non è la Juve, credetemi. E mi taccio.
Certo, parliamo concretamente, come vedi la Juventus dal 4 gennaio, Allegri carta bianca a tempo, Del Piero le porte sono aperte, in entrata e in uscita, cioè per lui in questo caso in entrata, eventualmente un grande nome, a giugno Marotta al ritorno, il Conte al ritorno, un altro allenatore? Un altro direttore generale, si parla di Braghin, si parla di Cherubini in uscita, direzione Inghilterra. Terremoto a tutti i livelli per livellare i costi, per abbassare i costi o per che cosa? Me lo spieghi, come intravedi? Dai, facci questo regalo e poi ti salutiamo, visto che sei stato iper, super disponibile con noi.
Ma io non intravedo tutte queste vie che hai detto tu, io intravedo forse un'altra soluzione, una soluzione shock di cessione del club, cosa che io farei.
Attenzione, in quanto tempo? Perché non sei il primo che me lo dice, anzi, io parlavo di socio di minoranza, mi dicono sei fuori strada, pensavo fosse un passaggio.
No, nessun socio di minoranza, il problema con le altre società, e guardiamo quello.
Quindi
che
l'uscita dalla borsa, giusto?
Perché non necessariamente, subentrando una nuova proprietà, può continuare.
Lo prendi a meno, 2 anni piatti di rendimento tecnico
potrebbe,
in campo.
Potrebbe farne a meno, potrebbe verificarsi anche questo. Voi sapete che quando subentra una nuova proprietà ci sono anche dei nuovi, no, regimi di fair play. O sbaglio?
Assolutamente, lei non sbaglia mai. Anzi, guardate, qui c'è gente che la vorrebbe oggi a pranzo.
Una cosa fondamentale sarà la richiesta che ha fatto la Juventus di essere
spostata,
valutata dalla procura competente.
Cosa cambia, avvocato? Questo non lo capisco mai nei vostri processi, eh? Anche voi siete una bella categoria, non solo... Ma dal punto di vista tecnico, cosa cambia? Cioè, si ha timore di Torino perché hai la sede a Torino come club? Vai a Milano perché sono più attenti a certe sfumature finanziario-economiche?
No, ma io vi ribalto la domanda, sì. Invece. Io vi ribalto la domanda. Perché siamo... o qualcuno sarebbe contrario... ad essere giudicati dalla Procura di Milano.
Vero, vero, bello, bello. Questa è la tecnica che usa il cerchio bottista, il direttore Paolino Osoraglio Bianconero.
La Juventus ha fatto questa richiesta sulla base di norme ben precise, dove questi presunti...
Poi le andremo a spiegare, le spieghiamo tecnicamente.
Commessi, no? Procura competente per territorio, per titolarità. La Juventus ha...
Anche perché ci sono dei presidenti, ci dicono... ovvero lo spostamento del processo da Torino a Milano per la SAI, Unipol SAI, quello che era qualche anno fa.
Ci sono delle norme processuali che regolano la competenza in materia civile e in materia penale. La procura competente per le mosse accuse alla Juventus è quella di Milano. Poi qualcuno, se è contrario a questa cosa che la...
Perché? Palestiana, interessante come
domanda. Se qualcuno è contrario a questa cosa, la palissiana, ci deve dire no, non devono andare a Milano. Perché? Perché non c'è risposta a quel perché. Perché o si muovono accuse apodittiche, fantascientifiche alla procura di Milano, no? Oppure facciamo fare il libero corso ad ogni autorità, ad ogni inchiesta giudiziaria, no? Perché di che cosa si deve avere paura? Per la Juventus, lo ripeto per l'ennesima volta, non solo ha voglia di farsi giudicare, per la Juventus sarà un piacere farsi giudicare. Ma dato che in questo stato le sentenze arrivano direttamente, no? Io l'ho detto nella scorsa settimana ai vostri microfoni, non tutti sanno che io una dozzina di anni fa ricevetti un atto giudiziario dal presidente Urbano Cairo del Torino, il quale mi accusava di aver... destabilizzato l'ambiente provocando la retrocessione del Torino.
Addirittura lei ha avuto questo piacere, onore, potere?
No, ho avuto il piacere di ricevere un atto giudiziario dal presidente Urbano Cairo.
Non sapevo questo, non ne ha parlato con me.
Mi chiedeva 11 milioni di euro di risarcimento per aver provocato la retrocessione del Torino in Serie B. Io che cosa avrei dovuto fare? Sono stato sereno, no?
Ecco, com'è andata a finire?
Diciamo, messo la mia vita nelle mani della magistratura. Però attenzione, quando Cairo fece causa, titoloni sui giornali, addirittura si parlava, andatevelo a vedere, avete gli archivi di Tutto Sport, del Corriere dello Sport, della Gazzetta dello Sport, avete gli archivi, verificate se quello che dico io è realtà o immaginazione.
Sì.
Con i soldi che avrebbe dovuto prendere da me Cairo, magari avrebbero fatto la nuova campagna acquisti del Torino. Non ho letto mai sui giornali come si è conclusa quella
Come
causa.
Si è conclusa? Lo dica qui su Radio Bianconera.
No, non lo dico perché sono un signore. Non lo dico.
Quindi lei in banca ha ancora 11 milioni di euro.
Come si è conclusa. Quindi avete la possibilità di andarlo a vedere, no?
Abbiamo già intuito e stavamo naturalmente un po' sdrammatizzando. Avvocato Durante, molto chiaro, tanti complimenti da tutti. Poi naturalmente pronti a rettificare in base, rettificare, cioè non il giudizio, ad analizzare quelle che saranno poi anche le decisioni prese dalla magistratura. Il mondo del calcio ha bisogno di essere cambiato perché i tifosi
non
ne possono più.
Il mondo del
calcio, io infatti non parlo di caso Juventus, non parlavo di Moggiopoli, ok, ho capito tante cose. Se mi permette, mi commenta ancora questo aspetto? Lì ce l'hanno creata ad hoc. Qui un po' ce la siamo cercati? Sbagliamo ogni tanto qualcosa nell'impostazione filosofica del problema?
Assolutamente no. Cioè, lei... Scusami, Antonio, ho detto prima.
Quindi non ho capito niente.
Io vorrei che tutti i telefoni, mio compreso, di tutta la popolazione, fossero sempre tutti sotto controllo. Questo al fine di prevenire...
Ho capito, sì, quello... Chiaro.
Là non ce la siamo andati a cercare, qualcuno ha voluto chiamarci. Oggi è lo stesso, qualcuno ci vuole chiamare, con una differenza.
Anzi, qualcuno ha chiamato col numero di casa.
Quando ci chiamarono all'epoca, siamo colti di sorpresa. Adesso no, adesso abbiamo il piacere non solo di rispondere, ma il piacere di andare fino in fondo.
Diciamo
io
che
dico
prego.
Tutti coloro che amano la Juventus, ma la amano davvero, di stare sereni, più che sereni, perché la Juventus è patrimonio mondiale dell'umanità.
Ragazzi, queste sono le parole, non potevano mancare. Io ho detto almeno il giorno di festa lo lascio tranquillo, non mi risponderà. Invece la disponibilità dell'avvocato Massimo Durante è questa, e quindi ve lo siete goduti anche voi tramite Radio Bianconeri.
Mi tramuta sempre in piacere a parlare con voi.
Con lei altrettanto, avvocato. Lei è il Pippo Baudo del weekend di Radio Bianconeri, di questo ponte di Radio Bianconeri, nel senso che è l'uomo più atteso quando serve. Ma non vuol dire naturalmente che non siano attesi anche i nostri prossimi ospiti. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
D'abbraccio,
organizzeremo sicuramente un aperitivo con l'avvocato Durante, perché se lo merita. Paga Yves, vero? Yves? Sicuro? No, ha alzato le spalle. Schifatissimo, Yves, non ti preoccupare. Ah no, ho preso troppo tempo. È colpa dell'avvocato Durante. Tra poco cose di calcio live. 340-54-25-324 i vostri messaggi. Cosa ne pensate? Adesso partiamo col sommario serio e tanti altri ospiti.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Iniziamo questo secondo blocco dopo le parole di speranza, di ottimismo, di realismo, così come le ha definite lo stesso avvocato Durante, che sta ricevendo complimenti su complimenti. Naturalmente c'è anche chi dissente dicendo fuori dalla realtà. Dalla prospettiva del tifoso, il più apprezzato, il ragionamento fatto e concluso con la Juve, devono ricordarsi tutti, è patrimonio dell'umanità, patrimonio calcistico dell'umanità. La volontà di ripartire, si riparte anche dal campo. Vi vado a leggere il nostro sommario di oggi, giovedì 8 dicembre, rinnovato augurio a tutti voi per questa festività, seppur religiosa, ma che dà la possibilità magari di fare riflessioni anche personali. Cherubini verso l'addio, Marotta verso il ritorno, potrebbe essere questo un tema interessante, raccogliendo un po' tutti i temi dei quotidiani di oggi. Juve, made in Italy, perché non ci sono ancora i giocatori impegnati nei mondiali o coloro che chiaramente si stanno, nonostante l'eliminazione dal mondiale, si stanno riposando ancora qualche giorno fino all'inizio della prossima settimana in base così ai tempi programmati col club. Però Juve made in Italy con Allegri alla Continassa, ma Juve made in Italy anche per il futuro. Questa è la strategia, mettiamocela in testa. E vi ripeto, quello che bisogna accettare, bene o male, ma dal mio punto filosofico, nulla capita mai per caso e nulla può far peggiorare le cose, anzi può dare degli spunti nuovi, diversi, per cambiare. Purtroppo anch'io penso, dico per certi versi purtroppo, ok, perché si è sempre un po' radicati, legati al passato. Non si accettano sempre facilmente, anche perché si invecchia un po'. Un conto è accettare di andare in campeggio a 15 anni, un conto che ti portino a 60, non lo accetti più, anche se per te, se per te era un sogno poter vivere in modo scapestrato ovunque. La mia casa è il mondo, era lo slogan di tutti noi, per certi versi lo è ancora, a qualsiasi età. Però cosa volevo dire? Il cambiamento, anche secondo me, potrebbe portare a livello più che teorico ad un passaggio di consegne, non dico nel breve, ma prospettato da questo ponte tra l'era Agnelli, si voleva chiudere in un altro modo, è talmente ovvio la cosa, e qualcuno ha voluto rovinare questo tipo di festa, ok? Perché se entrasse oggi la magistratura in qualsiasi club, io sono convinto, da libero cittadino, di pensare che troverebbe delle situazioni di cui si potrebbe parlare molto, molto, molto tempo. Primo, dico quindi che si potrebbe prospettare in modo molto meno teorico rispetto al passato un passaggio di proprietà. Io pensavo addirittura la possibilità di un intervento di un socio di minoranza. Qualcuno mi poteva ipotizzare come Inter e Milan dei fondi di investimento che vengono a far business. La famiglia Agnelli non ti fa entrare a far business dentro casa sua. Quindi, più che un fondo di investimento, un vero e proprio investitore. Un nome, un cognome, una società legata a qualche importante gruppo americano, arabo, a mio avviso, come tipologia. Però mi posso sbagliare, il che la novità potrebbe anche sembrare un passo così di addio, quindi di delusione, di amarezza. Provando a ragionare su di altri sistemi economico-finanziari, io ho il piacere di ritrovare dopo la crociera, dopo diversi momenti in cui ho incontrato con grande piacere il tifoso Raffaele, incontrare il dottor, ritrovare al telefono il dottor Raffaele De Leonardis, economista e consulente finanziario, nonché esperto di finanza dello sport, autore di diversi libri e amico di Radio Bianconera. Ciao, dottor Ciao. De Leonardis. Inizio così e poi ti chiamo a Raffaele. Come stai?
Buongiorno a tutti. Intanto io sto benissimo, vi saluto sempre con grande affetto.
Guarda, stamattina mi sei venuto in mente, ho detto gli rovino la festa, la grigliata, non so dove sei, in barca, in Puglia?
No. Sì, io sono in Puglia e più tardi saremo a Monopoli, insomma, che conoscete probabilmente, città di mare, per una passeggiata. Tra l'altro mi piace, so che sicuramente è una cosa che avete ricordato, ma l'8 dicembre per me è sempre un giorno speciale, perché ricordo l'8 dicembre 85 con grande, grande piacere, per cui non è solo festa per l'Immacolata, è anche festa.
Senti, affonda il colpo, perché ce lo siamo dimenticati, non che ce lo siamo dimenticati, siamo partiti con l'ospite che doveva intervenire prima e quindi il tema è stato subito quello dell'attualità. Facci questo scatto di memoria, dai, per chi eventualmente da casa se l'è scordato come noi, tra virgolette scordato.
Allora, la giornata è lunga, ma l'8 dicembre 85 a Tokyo si è giocata quella che tutti considerano la più bella partita della storia della Coppa Intercontinentale, come si chiamava allora, e la giocarono la Juventus di Trapattoni e Platini contro l'Argentinos Juniors. Chi non ha visto magari questa partita se la vado a vedere, perché
chi non l'ha vista non è juventino, chi non l'ha vista infatti, non è neanche sportivo.
Magari è nato dopo, ma è un
peccato. Se l'è andato a rivedere mio figlio, è nato molto dopo e esulta ancora un po' in quel modo, si ricorda tante cose di quella partita, tanti fotogrammi anche regalati da dei professionisti della fotografia che conosciamo molto bene noi di casa Juventus. Che foto ti sei tu eri un ragazzino, giravi a Monopoli, per te Monopoli all'epoca era il gioco di società, come per me ancora oggi,
No, beh.
Che ricordi hai? Che ricordi hai?
Ricordo che fu registrata, perché era tipo in Italia era tipo
mezzogiorno, le 11,
sì, mattina presto,
mattino, esatto. Sì, io andai a vederla con mio padre, anch'io mi ricordo, esatto, questo particolare.
Quindi ricordo di averla vista e rivista nei giorni successivi in VHS. C'è l'immagine
VHS,
storica,
ma lei ci riporta alla preistoria della televisione.
Io sono un amante di storia, nei miei libri parlo spesso di storia.
Parliamo anche dei tuoi libri, parleremo anche dei tuoi libri. Dai, fammi quattro scatti, due, tre scatti di quella giornata.
C'è la foto storica di Platini che si stende per terra dopo che gli annullano un gol che ancora oggi viene ricordato come uno dei, forse il più bel gol annullato della storia, cioè di quei gol che se non fossero stati annullati sarebbero rimasti.
Chissà cosa si sarebbero inventati col VAR pur di confermare il fuorigioco, il fallo, non ricordo
ancora,
più che cosa.
Ancora oggi non si capisce perché fu annullato.
Ma non lo sa neanche lui, non lo sa neanche l'arbitro.
Questa è la prima. Poi c'è un'altra immagine stupenda, che è il gol di Laudrup, che segna praticamente dalla linea di fondo dopo che una zolla gli fece rallentare il pallone. Ma va visto che è un gol quasi metafisico. Questa è...
Ma tu ce lo stai facendo rivedere con queste tue parole. Davvero bella.
E poi c'è Stefano Tacconi che para dei rigori e ogni volta esulta veramente con uno stile inconfondibile che riconosciamo, sorride, guarda verso la panchina. E poi ultima immagine, ricordo Scirea, il grande Scirea, che insomma alza poi la coppa, che ci fece diventare la prima società a vincere poi tutti i trofei internazionali, perché quell'anno con quella vittoria si concluse l'iter Coppa UEFA, Coppa delle Coppe, Supercoppa, Coppa dei Campioni e poi Coppa Intercontinentale.
Ragazzi, questa è juventinità, questa è storia del calcio e quindi davvero, vedi, in modo fortuito, io non mi nego, non era un argomento preparato, anzi, cominciava tutta la riflessione sulla tua esperienza, sulla tua professionalità legata ai numeri, ai conti, ai bilanci e a come...
Io purtroppo sono un esperto di bilanci anche calcistici.
Esatto, quindi, come, purtroppo? Questa... come purtroppo? No, oggigiorno sei più richiesto, oggigiorno no, sei tra i...
Noiosi, no? Magari.
No, beh, noiosi dipende, di... dipende da come... Cioè, a casa nostra i conti dobbiamo farli tornare, giusto? Giusto, caro Raffaele? Senti, diciamo permettimi che... di fare un passo indietro, però. Sì, alle quattro fotografie che hai fatto, io ci aggiungo un vocale. Un grosso abbraccio a Stefano Tacconi, che so che da questi giorni sta riprendendo un po' contatto, ha ripreso un po' a camminare, forse... ha ritirato fuori quell'orgoglio, ha pensato all'8 dicembre di quell'anno, di quella magia sportiva per lui, e quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Anche lui sarebbe intervenuto e chissà quante ce ne avrebbe dette, non a noi ma in generale agli antijuventini. Quindi un saluto a lui, al figlio Andrea, all'amico Andrea, alla famiglia, alla moglie, ai figli in generale, per una velocissima, ancora più veloce ripresa della normalità per Steu Tacconi.
Bocca al lupo.
Allora, il nostro vocale alle tue foto. Andiamo sui temi, economico-finanziari. Introduca lei, professore, dottore.
Sì. Guarda, io volevo lanciare un messaggio di ottimismo. Perché
ascoltatemi da casa.
Sicuramente avremo dei problemi dal punto di vista dell'immagine, mediatico, perché ci si stanno buttando tutti su. Però in sostanza cosa c'è? C'è un problema solo, secondo me, che può preoccupare, che è la questione della Consob. Cioè, la Juventus è una società, a differenza di quasi tutte le altre società italiane ed europee, top club, quotata in borsa. E questo significa che la quotazione in borsa ti comporta il controllo della Consob, Commissione Nazionale sulle società quotate in borsa. Ecco, questo ci ha creato non tanto dei problemi in termini di varie violazioni di regolamento, ma noi abbiamo degli occhi in più addosso, che sono quelli della Consob. Perché? Perché la Consob deve tutelare il piccolo investitore che compra il titolo azionario. Quindi, siccome il titolo azionario della Juventus è diffuso tramite il mercato, attraverso arriva nelle tasche dei piccoli risparmiatori, ecco, la Consob rispetto alle altre società calcistiche sulla Juventus ha un controllo maggiore. E la Consob purtroppo, controllando anche i nostri bilanci, come quelli di tutte le società quotate in borsa, chiaramente è entrata in quest'ottica di volerci vedere un po' più chiaro, perché appunto bisogna tutelare il mercato dei risparmiatori. Ecco perché siamo diventati un caso, rispetto a quello che solitamente accade alle società calcistiche quando ci sono dei problemi di bilancio, un caso un po' più ampio, perché poi la procura naturalmente... è intervenuta
non può,
in quanto la Consob,
esatto, deve intervenire tempestivamente, esatto, sull'invito, esatto, sulla denuncia, esatto, della Consob, appunto.
Esattamente,
tutto da lì.
Esattamente. Ecco dove sta l'inghippo, che però con la parte sportiva c'entra pochissimo, no? Perché lì si cerca di tutelare il patrimonio della società. Tra l'altro noi sappiamo che c'è stata una ricapitalizzazione importante da parte del vero proprietario, perché i piccoli azionisti manterranno forse il 20-25% delle quote azionarie, ma il grosso chiaramente sappiamo...
È la maggioranza.
È Exor sostanzialmente, sappiamo, famiglia Agnelli Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli, come si suol dire.
Quindi allora, soldi per iscriversi al campionato ci sarebbero stati,
esatto,
dai, diciamolo
esattamente,
così.
Esattamente, quindi così come è difficile andare a dimostrare, come qualcuno pensa, che con quelle operazioni si sia potuto acquistare, che ne so, Bremer piuttosto che altri giocatori, che sono festi. Sono cose su cui si stanno buttando un po' tutti, perché io dico, siccome il mondiale ha distratto un po' l'attenzione, i media avevano bisogno di notizie fresche, si sono buttati un po' tutti, quindi stiamo tranquilli. Che succede però?
Succede questo,
che siccome si presume, quindi per quello si muovono gli organi, che aver inserito informazioni non corrette possa aver fatto aumentare il titolo e quindi distorto la borsa italiana rispetto a quelli che sono i reali valori, ecco che lì c'è il rischio che possa essere attribuita alla Juventus, più che altro ai dirigenti, al gruppo dirigente, al CDA, un'azione fraudolenta, che poi porta ovviamente a sanzioni penali e quant'altro. Lo faccio con un esempio concreto, no? Mettiamo che io devo scegliere oggi se comprare un titolo della Juventus o di Intesa San Paolo, dico un'altra azienda.
Tra l'altro ti stanno facendo i complimenti, di riflesso anche a noi, per la scelta degli ospiti oggi, perché stiamo variando e svariando su diversi fronti, con juventinità, quindi con l'amore che si deve avere sempre comunque di fronte alla propria squadra del cuore, ma con grande esperienza professionale anche nei ragionamenti molto pratici che ci stai facendo. Te lo volevo girare, non solo un messaggio diversi che stanno arrivando alla nostra messaggistica. Prego.
E io ringrazio e concludo il mio pensiero dicendo, appunto, mettiamo che devo scegliere tra il titolo Juventus e il titolo Intesa San Paolo o Finmeccanica, no? Dico dei nomi a caso.
Sì.
Che succede? Che se la Juventus mi scrive a bilancio che ha risparmiato 90 milioni perché gli stipendi ha fatto un accordo per cui risparmia, e beh, il titolo si alza. E allora, se qualcuno vede in quella manovra un'operazione fraudolenta per aumentare il valore del titolo, potrebbe chiederti conto. E qui nasce tutta l'indagine e la procura è tenuta a intervenire. Ora, dal mio punto di vista, questo con la parte sportiva c'entra poco. Però chiaramente crea il polverone, chi ha il dovere di andare fino in fondo ci andrà, ma io sarei abbastanza ottimista.
Aggiungo, senti, ti faccio una domanda pratica su questo tema prima di dimenticarmi. La Juventus nel frattempo ha perso 50 milioni di euro, colpa dell'azzeramento del CDA, colpa delle indagini, cioè colpa, conseguenza, ok? Sì. Sbaglio anch'io i termini spesso.
Se si fumasse
poi tutto il processo in un nulla, questi 50 milioni sono stati persi. Cioè, è il rischio.
Sì e no, perché il titolo poi schizzerebbe.
Perché il titolo poi schizzerebbe, rischieresti di recuperare.
Vi dico una cosa che dico sempre anche quando intervengo in università o con i miei clienti: dico sempre questa cosa che sembra particolare, sembra una formula magica, ma la dico anche a voi: se qualcuno vende, c'è sempre qualcuno che compra, il mercato è sempre in pareggio. Cioè, quando voi sentite in televisione la borsa ha bruciato 30 miliardi, il titolo ha perso il 10%, se qualcuno ha venduto, c'è qualcun altro che ha comprato, e quello che ha comprato a prezzo di il mercato ha questa bellezza. No?
Aia. Mi sta facendo venire in mente, con questa regola pratica, non è che queste operazioni, non dico siano speculative, ci mancherebbe, no? Lungi da me, ma che possa portare a invogliare qualche acquirente ad entrare?
Ma certo, ma qualcuno l'avrà sicuramente fatto, però io credo che sia indipendente dalla questione societaria.
Non volevo dire quello, ci mancherebbe.
Però sì, qualcuno l'ha fatto, ma anche perché spesso sono degli algoritmi, per cui gli algoritmi vedono i bilanci delle aziende, eccetera.
Oltre a questo, che capisco molto bene, non è che potrebbe essere la volontà di abbattere dei costi, quindi di valere poco, per poi essere rilanciato sul mercato a qualche investitore?
Assolutamente, teoricamente sì.
Succede spesso
che quando... Io la racconto così, è come un matrimonio quando si vuole abbassare la dote della sposa. No, ci spieghi bene,
che non siamo esperti, anche io molto attento.
È una battuta,
sì.
Cioè, quando c'è qualcuno che deve comprare una società in difficoltà, o comunque vuole comprare una società per degli interessi, quindi che ne so, torno all'esempio di prima, Banca Intesa che deve comprare una piccola banca, aspetta il momento giusto per comprarla.
Certo.
E magari far scendere il prezzo può essere un vantaggio, perché dice, no, io fino a che non arriva a quel prezzo non mi comprerò il pacchetto azionario. Poi il prezzo arriva e io me lo compro. Quindi sì, ci potrebbe essere un impegno di qualcuno di dire, aspettiamo i saldi perché quel maglione mi piace, se io il prezzo lo faccio arrivare a 70 euro invece che 100 euro, io mi compro il maglione di cashmere a 70 euro invece che a 100. Per cui sì, si potrebbe fare, però insomma...
Due domande, ipotesi, lo diciamo, a scanso di qualsiasi equivoco. Non vogliamo essere tirati in ballo... In qualche reato involontario, teoricamente, assolutamente. Quanto costerebbe ad Exor ricomprare tutte le azioni non sue, ci chiede Paolo? Io l'ho intuito, dipende dal prezzo dell'azione, quindi se stanno diminuendo, comunque parliamo di 200-300 milioni, leggevo nei giorni scorsi, quindi non è mia materia che mastico, e quindi diciamo che la minoranza, cioè se tutta la società vale 1 miliardo, sono al 36% circa, quindi siamo sui 360 milioni, un po' meno, vale di meno, 200, 200, 300 milioni.
Vabbè, poi lì bisogna vedere
snocciolando come noccioline.
Sì, ma ci possono essere dei, si chiamano patti di sindacato, cioè ci possono essere delle opzioni per cui non si può comprare se non è d'accordo la sinistra di maggioranza. Certo. Ogni società ha un suo, diciamo che teoricamente si potrebbe fare, però è chiaro che lì poi scattano dei meccanismi diversi, le OPA e così via. Non vorrei entrare in discorsi troppo tecnici, diciamo.
Assolutamente.
Che non dovrebbe poter succedere, però senza la volontà di essere.
Raffaele De Leonardis, economista sportivo e non solo, con una battuta: è un'economia sportiva da Oscar, come spieghi nel tuo libro? Cercatelo su tutte le piattaforme.
Sì, no, non è un'economia sportiva da Oscar. Purtroppo no, il Covid ha creato problemi a tanti settori, quelli di lo sport e intrattenimento ormai, e quello dell'intrattenimento è uno dei settori che ha sofferto di più, per ovvi motivi, perché insomma si basava sulla partecipazione fisica delle persone, non puoi fare tutto con i diritti televisivi, per cui l'economia da Oscar in questo senso è...
Non lo consegniamo per questa sessione.
Mi permetto 30 secondi, sì, per chiudere. L'economia da Oscar nel mio libro è perché io parlo racconto l'economia attraverso dei film, no? E quindi magari potrei dire che
film è questo?
Per chiudere con una battuta, io spero che non sia la stangata per la Juventus, no? Ma magari potrebbe essere un fuga per la vittoria, cioè un gruppo di sportivi che si stringe in un momento di difficoltà, di ambiente ostile, tira fuori la grinta, la forza e alla fine porta a casa il risultato, ecco, me lo auguro.
E allora, due tipologie di film completamente diversi da parte del nostro autore, dell'amico di Radio Bianconera, dottor Raffaele De Leonardis, dalla stangata a fuga per la vittoria. Grazie e buona giornata, alla prossima.
Grazie,
davvero interessante, sempre e con semplicità hai espresso, ci hai messo in luce, hai spiegato quella che è la situazione al momento, senza dire colpevole o non colpevole. Noi salutiamo gli amici di Bon Channel che saranno andati già via da un pezzo, però che saranno già dall'altra parte, li vedo già lì tutti che corrono per prendere posto in prima fila su Radio Bianconera. Tra poco
cose di calcio.
Oggi abbiamo una Rossella scatenata nel farci complimenti. Solo su Radio Bianconera posso avere le giuste e vere informazioni e come stanno le cose. E oggi, Antonio, che dovrei essere io, il tuo ospite mi ha dato informazioni verità e un mezzo sospiro di cauto ottimismo. Per questo dico a tutti i tifosi di restare solo sulla nostra radio e niente di più, Rossella. E come vedete, noi diamo spazio a tutti, ci può essere quello pessimista. Cioè, è inutile dirsi di essere bravi, belli, buoni, di negare l'evidenza, di essere bigotti, perché può essere tutto il contrario di tutto, ma ci sono delle cose, ascoltandole, non ripetendocele, solo quelle che ci fanno comodo, che possono farci capire meglio la situazione. In termini pratici, vi dico che la disponibilità della Juventus, anche nell'aver azzerato il CDA in quel modo, non è un atto di coraggio, è un atto di onestà professionale, come per dire, potremmo anche avere sbagliato. E secondo me è stato sbagliato qualcosa, ascoltando, facendomi aiutare dalle intercettazioni, ma era quello che annusavamo anche prima, quello che ad alcuni di voi, non neanche tanti, non piace quando noi ragioniamo in termini non anti-juventini, attenzione, perché se mi date dell'anti-juventino mi incazzo. Perché amo la Juve tantissimo, anche nel metterci la faccia, nelle trasmissioni, in questa trasmissione, dalle altre parti, atterrando in un aeroporto come Napoli, dove c'è tanta genuinità, come in tutta Italia, e tanta ignoranza. Ma c'è anche rispetto per quelli che parlano con rispetto degli altri. A me, dei cafoni e degli ignoranti, purtroppo ci devo solo convivere. Quindi quando vedo che mi portano rispetto, anche per la mia fede calcistica, mi fa piacere. Allora dico, non è che ci dobbiamo raccontare le barzellette. Appunto per quelle si chiamano barzellette. Le contestualizziamo in un altro momento e con altre persone. Quindi sono più convinto che mai, che questo atteggiamento della Juventus, volutamente cercato dalla proprietà, per diversi motivi, per gli errori commessi, come si dovrebbe agire in un'azienda. In un'azienda non è che il figlio, il cugino, lo zio lavorano insieme, va bene, va tutto bene, e bene, ci dividiamo i dividendi. Ma se le cose non vanno male, ci sono stati degli errori, non si guarda in faccia a nessuno. salvo nella piccola azienduccia, dove di solito poi il marito, il figlio, la sorella escono dalla società. Comunque, perché non rispettano quel piano, per aver commesso degli errori. Allora lo dico, questa situazione porta purtroppo prima del centenario, quindi quello è il neo di questa situazione, ma porta a rivedere e correggere la strategia aziendale che si vedeva che stava continuando a far acqua prima che affondasse, e non sarebbe mai affondata, per la forza economica della casa madre, perché qualcuno mi sta chiedendo anche di spiegarlo secondo me. Quindi vedete, non parlo di strategie, di intercettazioni, ce l'hanno con la Juve, non con la Juve. Le società serie si guardano seriamente al loro interno nei momenti di forte crisi. E se devo condannare la Juventus per una cosa, è aver cercato la guerra in momento di crisi con la truppa che non aveva i soldi in tasca per comprarsi le scarpe, il mangiare e l'abbigliamento da guerra sportiva. Perché la UEFA sta facendo il suo gioco e sta sghignazzando a vedere Agnelli e la Juventus in questo stato, in questo momento, in questo stato di difficoltà. Non economica, perché se intervengono Andrea, John e tutti gli altri, comprano me e quelli che si stanno ridendo con lo champagne offerto. Tanto per essere chiari, oggi ci sta in questa giornata di festa. Bisogna spiegarlo così. Qui non siamo, ma non quello che ci fa comodo. No, non abbiamo fatto nulla. No, Andrea ha voluto rifiatare un attimo per riposarsi e andare un po' più al mare. No, ci sarà stato anche uno scontro duro. Il fatto che il CDA non era più compatto ti fa capire che se era troppo compatto prima, qualcosa è successo. Qualche disappunto, qualche disaccordo c'è stato. Ma il controllo, perché non è avvenuto in modo efficace? Non stiamo parlando, mi è sfuggita la plusvalenza di Yves con Paolino allo stesso prezzo. È quell'acquisto sbagliato. Qui è da anni, io non vado a vedere la lista che mi fanno i giornali. Ma se noto che i problemi sono, elenchiamoli insieme. La Juve cercava un sostituto dei difensori. Bonucci, Chiellini, stanno invecchiando, chi prendiamo, eccetera. Individuiamo Romero, lo lasciamo in prestito, lo compriamo, tanto poco, lo lasciamo in prestito, non passa da noi, antipatico, va all'Atalanta, guarda caso. Poi prendiamo Demiral dal Sassuolo, guarda caso, tanto o poco. Gioca, capisce che, ve lo dico chiaramente, c'erano figli e figliastri, con certe razze, con certe tipologie di giocatori. Ok, le cose dirette piacciono, le cose che non si capiscono chiede di andare via. In quale modo? Prestito oneroso, non oneroso? Non indago, non mi interessa quello che leggo dalle intercettazioni. Noi perdiamo in due anni i possibili sostituti già comprati a tanto o poco con queste squadre. Guarda caso poi arriva Locatelli dal Sassuolo, ma ognuno ha il suo harem, le sue scelte. Non risparmia niente nelle intercettazioni, compare. Ma come? Non ci trattano neanche bene. Non lo prendi Locatelli a quel prezzo lì. Non è Maradona, non è Platini, non è Cristiano Ronaldo. Poi ci aggiungiamo, prima, durante o dopo, Cristiano Ronaldo, bello a dirsi, ma economicamente la Juventus stava già balbettando al di là del Covid. Ronaldo, carte, non carte, mi sembra un po' dilettanti allo sbaraglio, se volete sapere la mia. Ma devo trovare accordi con 25 persone. Non prendetevela col povero De Sciglio, se avete una vita seria. Lo insultate perché è andato in procura a parlare. Ma cosa siamo diventati, un popolo di omertosi? E allora Ronaldo, che fra un po' ci incastreranno perché si presenterà e vuole il conto? Perché è abbastanza chiaro che il dubbio viene: è stato pagato o non è stato pagato? Ha un credito o un debito? Con chi? Perché? Perché è andato via senza chiedere i soldi? Io vado via da un'azienda e non chiedo i soldi? Risulta dalle intercettazioni. Vado in Inghilterra, forse me lo devono dare in Inghilterra? Non lo so, vi faccio i quesiti. Adesso torna e vuol capire. Capite che se parla Ronaldo, l'ago della bilancia si sposta di qua e di là. È stata una scelta opportuna? È peggio Ronaldo o De Sciglio? Visto che mi hanno detto che lo insultano sui social. Magari insulterete anche me, può fregar de meno, non ve leggo neanche. E se vi leggo vi rispondo a dovere. Juventini o meno, perché sono intollerante rispetto alla maleducazione. Quindi, poi compriamo dall'Atalanta di proprietà via Parma Kulusevski. Avevamo 19.000 esterni. Ma che se ne fa Allegri? Come fa a ottimizzare con questi? Ma chi si è mai preoccupato di indagare, se non Radio Bianconera, anche di dire forse sì, poteva servire Chiesa, Kulusevski, Bernardeschi, Paolineschi. Tanto 60 vale 60. Pjanic con Arthur. Vi ricordate? Sono tutti questi i nomi. Tutti quelli che avevamo detto. Tutti quelli che avevamo detto. Non ci sono intercettazioni. Sono ragionamenti. Ma chi doveva controllare su Paratici? Scusate. Io? Radio Bianconera? De Sciglio? Questa è la situazione. Cosa rischia la Juventus? La sua atto di rispetto anche nei confronti della magistratura, che dovrebbe poi un po' anche pensare di non avere più poteri degli altri, a livello degli altri, di fronte a un'indagine, ok? Quindi se il processo deve passare a Milano, e ci spiega, mi sembra, la Stampa oggi perché, il paragone va da sé, e con il caso Fonsai-Ligresti, ma anche con MPS Parmalat, che molte volte ritorna nelle 26 pagine di istanza della Procura Generale di Cassazione presentata dai legali dei principali indagati dell'inchiesta Prisma, che ipotizza reati di falso in bilancio, false fatturazioni e aggiotaggio informativo a carico degli ex vertici della Juventus. Chiedono lo spostamento a Milano del procedimento. Il tema è legato all'invio e diffusione dei comunicati al mercato che nell'ottica dei PM avrebbero configurato l'alterazione. Cioè, il reato lo commetti a Torino perché mandi l'email, o nel momento in cui arriva a Milano, alla borsa, quel comunicato? In quei casi, che ripeto, Fonsai-Ligresti, Parmalat, MPS, fa giurisdizione, fa storia, è uno storico il fatto che Milano ha detto, e Milano è la borsa, non la segretaria di Torino o l'ha spedito dalla sede di Palermo, no, dove arriva, qual è la sede che poi divulga la notizia. Quindi non l'ufficio che lo manda. Se è questo, non facciamo troppe parole. Va a Milano. Di cosa devono temere quelli di Torino? Forse la poca visibilità di una procura che farà bene il suo mestiere meglio di tante altre procure? E sarei preoccupato da cittadino? Ditemi voi. Allora dico, cosa può rischiare? La disponibilità della Juventus a far capire la buona fede. Di aver usato buona fede, non per intascare dei soldi, non per iscriversi al campionato, la vedo e la traduco con, alla fine, una volontà anche politico-economica interna alla Juventus, vista la situazione, resettiamo, abbassiamo il livello per qualche anno, quindi non aspettatevi il ritorno di Ronaldo, Mbappé alla Juve, ma come facciamo a vincere? Saranno anni duri, anni duri. Se non vi piace la sincerità, non vi dico altre radio perché vi raccontano cose peggiori. Allora dico, il meno peggio fosse rimaniamo ancora noi. Che brutto spot, ma che grande verità. Punti di penalizzazione chirurgici, cioè se la Juve fosse seconda ti fanno arrivare quarti. Il gioco delle tre carte, faccio un gioco di magia. Se sei quinto e non serve a niente, ti tirano fuori dalle coppe per 2 anni, perché può decidere ognuno in base a quello che è stata l'indicazione, o la gravità, figlia della gravità. Se sei già fuori, i punti di penalizzazione te ne danno 0,5 chilo per l'anno prossimo. Chiaro? Quindi tu lo scudetto quest'anno non lo vinci. Tu lo scudetto, nella testa dei giocatori che fanno i ragionamenti come me, provi a vincerlo. Se riesci a vincerlo, e diciamo che ho paura che ti danno quel punto di penalizzazione che ti fa slettare a secondo, terzo, quarto, quinto posto. Forte ammenda. Verrà dato significativamente una forte ammenda. Multa che intanto dal punto di vista sportivo, non quello penale. Quello penale, secondo me, qualcuno ci rimette le penne. Paratici, uno dei 12, due dei 12, tutti e 12, non ve lo so dire, il penale non è mia materia. Dall'altra parte, dove si ragiona a compartimenti un po' più stagni e con tanta o poca juventinità nello spirito, arrivi una cosa del genere. Poi mi direte se ho sbagliato di tanto. Poi mi direte se Radio Bianconera è stata cattiva, giusta, ingiusta, più vicina alla verità di tanti altri sputatori di professione di sentenze. Sono stato chiaro? Ripeto, questo senza leggere, scrivere, ascoltare, pensare o chiudere gli occhi. Ragionamento di buonsenso che mi arrivano da più parti. A meno che plusvalenze, non si può capire come si fa, bilanci, però sei quotato in borsa e allora la valutazione è un po' più complessa. Massimo Pavan, tutto Juve, entriamo nella tua redazione, anche oggi operativissima immagino, ciao Massimo.
Ciao, salve a tutti, buongiorno, buone feste.
Tu sei a Milano, la vivi anche di più questa giornata, dove sei? Dove sei con i gemelli?
No, sei in Liguria.
Liguria, allora ti rubo veramente...
Lavoriamo in smart
working. Sì, il nostro lavoro è sempre stato uno smart working, ovvero disturbo onnipresente, anche quelli della radio, anche se amiche. Senti, cosa stai confezionando, cosa stai preparando per questa giornata? Allora, che novità ci sono? Cosa leggeremo su tutto Juve?
Diciamo che sono giorni di difesa e contrattacco.
Esatto. Una partita a risico.
Sì, allora da una parte abbiamo preparato, cioè il giorno in cui ci si scoprono con un bell'ombrello per difendersi da tutte le accuse, le maldicenze e anche la disinformazione che molti stanno facendo sulla situazione della Juventus, e poi il contrattacco da una parte perché c'è comunque un campionato in cui la Juventus deve e vuole essere protagonista ancora, soprattutto con i ritorni importanti ed eccellenti che ci saranno, ma anche il contrattacco per quelle che sono le situazioni comunque giudiziarie, perché da una parte ci si difende e una volta si attacca, perché comunque la situazione generale è una situazione che non deve vedere la società passiva, ma neanche dal punto di vista dell'informazione accettare che ci siano questa situazione mediatica finalizzata a influenzare un po' tutta l'opinione pubblica. Quindi bisogna essere capaci di far fronte comune, ma anche di andare a trovare delle vie di comunicazione che possano far capire quelli che sono i rischi anche di chi dovrà decidere a breve sulla situazione della Juventus, perché due elementi vorrei sottolineare. Se non
prego, Massimo.
Il primo, poi non so se siete d'accordo oppure no, che l'ascolto è d'accordo oppure no, il primo è che chi dovrà andare a decidere il lato sportivo dovrà prendersi una grossa responsabilità nel caso in cui dovesse da una parte penalizzare la Juventus e dall'altra andare eventualmente a colpire la società bianconera. Primo perché c'è sempre l'incognita del processo penale dove si va oltre ogni ragionevole dubbio. Quindi se l'evento dovesse essere penalizzata anche di un punto, perdere degli obiettivi per quel punto, saranno soprattutto magari al campo europeo, se non anche a qualsiasi altra cosa, chi decide si espone a eventuali risarcimenti. Perché una decisione come è stata nel 2006, che poi ha portato a un certo tipo di condanne che praticamente non hanno portato poi alla decisione, all'evidenziazione diciamo di partite truccate, però questo si è saputo poi col tempo, ma nel caso in cui nel processo penale i dirigenti bianconeri dovessero risultare poi alla fine del processo innocenti, come può essere, chi decide a livello sportivo e penalizza la Juventus poi espone eventualmente la FIGC ha un risarcimento che potrebbe essere anche milionario nel caso in cui la Juventus dovesse essere penalizzata con una penalizzazione.
Quindi la logica ci porta a dire che c'è un po' più di tempo rispetto a Calciopoli, onestamente?
Sì.
Non c'è quella fretta?
No, ma un po' più di tempo, ma più che altro no, la fretta c'è sempre. Però siamo in processi sportivi, però chi decide il lato sportivo deve stare molto attento.
Molto più, esatto, perché poi può aspettare l'esito.
Sì, perché io non sono convinto che penalmente poi i dirigenti della Juventus non riusciranno con tutte le evidenze del caso a risultare innocenti, perché poi ribadisco perché c'è oltre ogni ragionevole dubbio e quindi in quel caso lì la società poi potrebbe prendere dei risarcimenti e chiedere dei risarcimenti pesanti. Dall'altra parte un invito a tutti i calciatori che hanno fatto parte della manovra stipendi, che prendano la responsabilità e spieghino cosa è effettivamente successo. E la cosa secondo me è molto semplice, perché la posizione è chiaramente quella del club bianconero, almeno da quello che mi sembra di capire, e comunque che vadano a tirare che anche loro sono eventualmente responsabili qualora invece ci fosse una visione diversa, e quindi anche loro potrebbero andare incontro a delle squalifiche o a delle o comunque multe, perché poi la responsabilità non è unilaterale ma è bilaterale. Quindi non penso che 24 giocatori siano sprovveduti con tutto lo staff che hanno a disposizione, quindi io credo francamente che le decisioni siano state fatte A in una situazione di estrema difficoltà e B in una situazione appunto che portava poi a eventuali cambiamenti qualora il campionato fosse andato a riprendere, e quindi poi nei 3 anni sappiamo che gli effetti si sono assolutamente annullati, e questo dall'altra parte ci metterebbe tutti a riparo anche da sanzioni UEFA. Quindi io invito
faresti perché in questo momento c'è anche un po' di pessimismo
a spiegare le cose perché se
bravo, almeno spiegarle.
Sì, spiegare le cose, perché non credo a calciatori che mostrano chat di WhatsApp che poi possono essere compromettenti. Le chat di WhatsApp poi magari è un piccolo bar sport di pareri, e non penso che dei giocatori in una chat di WhatsApp di fronte a 25 giocatori, ad altri 24 giocatori, vadano a esprimere la loro opinione in maniera compromettente, cioè almeno non credo proprio. Quindi a quelle posizioni che evidenziano una chat di WhatsApp compromettente, francamente non lo ritengo possibile. Non mi fermo a parlare delle plusvalenze, probabilmente è già stata giudicata,
esatto,
come altre società, e poi francamente,
anche lì una riflessione andrebbe fatta in generale comunque.
Ma è avvilente dal punto di vista dell'intelligenza umana di chi va a fare accuse sulle plusvalenze, perché poi oltretutto si va a fare anche delle insider sulle trattative di mercato, e questo è abbastanza penalizzante per la Juventus, ma anche
per l'intelligenza, certo,
anche, sì, perché poi si va a raccontare in retroscena delle attività di mercato della Juventus, e quindi penalizzi poi anche nel futuro le eventuali strategie. Questo è una falsificazione del mercato che poi è fatto di tanti piccoli dettagli, e poi andare a svelare tutte quelle che sono le alleanze,
di rapporti, di alleanze,
sì,
appunto.
Sì, ma poi anche come ragiona un dirigente. Qui si va veramente a dare delle informazioni che non sono neanche legate poi a delle vicende sportive, ma si va a fare semplicemente a svelare trattative di mercato di una società, che francamente non è ammissibile a mio parere. Però detto questo, poi dall'altra parte non è neanche normale che si vada a mistificare o a criticare la valutazione del giocatore.
Certo.
Se l'Atalanta valuta Muratore 7 milioni di euro perché ha un interesse a valutarlo 7 milioni di euro, perché poi magari un altro giocatore, la Juventus al posto di 5, lo valuterà 10 perché pensa che quel giocatore in futuro possa valere quella cifra lì. Qual è il problema? Cioè, ognuno valuta i giocatori, ci sono giocatori che sono stati strapagati perché pensavano fosse un investimento corretto, e altri giocatori che sono stati acquistati a una cifra più bassa perché si pensava che potesse essere un affare. Vidal, la Juventus l'ha pagato 13 milioni di euro. Felipe Melo, la Juventus lo pagò
25, sì, non mi ricordo bene.
Sì. Chi era più forte?
Diego, appunto.
Cioè, nel senso, allora,
gli acquisti che fate per Natale li fate in un negozio piuttosto che un altro? Qualcuno vi fa anche uno sconto maggiore perché siete buoni clienti? O sbaglio? Se andate prima del 15 infatti. Dicembre. Cioè, ma il commercio lo conosciamo dai tempi in cui siamo nati, no? Aspettiamo i saldi,
non
andiamo in quel negozio.
La magistratura quanto io voglio valutare un calciatore.
Certo, se non no, mi devo allora, stupire se l'Atalanta mi vuol prendere un giocatore perché gliene ho presi 10 in un anno e ne deve scegliere uno a 3 milioni. Cioè, non ci vedo lo scandalo e neanche il
poi,
problema.
In ogni caso,
lungo discorso,
può essere che una società decida di fare uno sconto oggi per pagare qualcosa in più domani, ma deve essere inserito a bilancio questo? No, perché non è un vincolo, più che altro magari c'è dal punto di vista morale, dei accordi, perché poi un domani se tu all'Atalanta non ridarai tra virgolette quei soldi, non gli farai uno sconto su un determinato giocatore, un domani che avrà un giocatore magari non lo darà a te, lo darà allo stesso prezzo di un'altra squadra. Ma queste sono regole del mercato,
questi tecnicismi, esatto. Sì. Vedo fior fior di commercialisti dividersi su queste tematiche,
ma
quindi figura
succedono anche in tutte le aziende, magari nelle attività che uno decide di non acquistare, per esempio una macchina al prezzo scontato a dicembre, piuttosto che
in un concessionario cosa, piuttosto che direttamente dalla fabbrica. Senti, per chiudere, Massimo Pavan,
no, veramente assurdo quello che stiamo assistendo,
abbastanza, più che abbastanza,
influenzare mediaticamente l'opinione pubblica,
condizionarla
perché... delle sentenze già scritte di gente che non sa assolutamente niente, magari che non è capace neanche andare a pagare una bolletta, e non sa neanche andare a pagare una bolletta alla Post, l'economia non le conosce.
La praticità di Pavan sconfina.
A volte veramente sembra che il Covid non fosse esistito, cioè sembra che in quella situazione con società esposte. Ma poi la cosa che mi fa più arrabbiare è che Ronaldo fino all'anno prima era l'elemento che ti permetteva di
bravo, io questo condanno in giro.
Dal punto di vista dei diritti televisivi, tutti esaltare Ronaldo perché i diritti televisivi sono esplosi grazie a lui.
Adesso invece non si deve comportare come si sta comportando con la nazionale.
Ma la Juventus ha fatto un errore, cioè tutti hanno esaltato all'ennesima potenza l'acquisto di Ronaldo, poi adesso l'errore è fallita grazie a Ronaldo, non doveva essere preso. Però allora i benefici dei diritti televisivi che hanno goduto tutti le società di Serie A dove andiamo a mettere?
Attenzione, non può essere colpa solo di De Sciglio, da quanto mi dicono che magari è andato a far vedere la chat o portare la carta firmata.
De Sciglio si è fatto qualcosa, poi ognuno è libero, ribadisco, di dire quello che voleva, ma se De Sciglio non era d'accordo, stava la mano, diceva io non sono d'accordo, cioè, non è che ci vuole tanto,
assolutamente
ci vuole tanto, nel senso
Massimo, perdonami, siamo in chiusura, una battuta, perché ce lo chiedo a casa, qualcuno è pronto a disdire l'abbonamento? Per fortuna che c'è tutto Juve, c'è Radio Bianconera, c'è Bianconera News, eccetera. Ti chiedo, è un campionato già segnato? Cioè, se lo vinciamo, se non lo vinciamo, se ce la facciamo, se non ci prendiamo, se dal punto di fisico e mentale reggiamo a queste pressioni, o può esserci la possibilità di togliersi qualche soddisfazione?
No, io credo che ad ogni gol la Juventus debba metterci in cattiveria e debba ringraziare la dirigenza che c'è stata in questi anni, nel bene e nel male, ma penso più nel bene che nel male. E
confermo,
che debba vincere tutte le partite per dimostrare che la squadra è forte e che fino alla fine contro tutti ce la fa. Secondo me sarebbe un bel gesto proprio in faccia agli altri, perché qui alla fine si è sempre soli sulle barricate e i giocatori devono capirlo che essere alla Juventus vuol dire essere soli contro tutti, perché poi ogni cosa,
anche perché i più forti sono sempre soli contro tutti.
Sì, perché poi alla fine, sì, perché c'è una canzone, An Hero Comes Alone, quindi vogliono essere eroi devono lottare da soli.
Combattere.
Quindi, insomma.
Anzi, lancerei una petizione. Che... Massimo Pavan, Antonio Paolino insieme, ogni gol al centro del campo, tutti ammoniti piuttosto ad aspettare la ripresa abbracciati, continuando...
Assolutamente, no, ma io penso che questa cosa unirà ancora di più la squadra, ma sta unendo ancora di più il mondo bianconero, che finalmente era stato un po' diviso, non contro Allegri, penso che adesso siano tutti uniti contro gli altri, ma soprattutto perché ci vorrà una difesa forte dal punto di vista della società, e sembra le istituzioni abbiano già deciso, ma hanno deciso su base del nulla, ma si prenderanno le loro responsabilità, perché se decidono in un certo modo e poi a livello penale ci saranno delle assoluzioni, ne pagheranno, quindi
certo.
Devono essere pronti a pagare anche nell'altro.
Massimo Pavan, tutto Juve, il tempo che i gemelli mi avevano concesso per il loro papà è terminato e quindi ti lascio di nuovo a loro. Ciao.
Grazie.
Buon
grazie
ponte.
A voi.
Ciao. Un saluto alla tua famiglia e noi ci fermiamo qualche istante, ma prima vi leggo questo messaggio. Antonio, ti seguo, ti stimo, non dici le cose a caso, hai buon intuito e sia tu, spero anche qualcosa di giornalistico, e sia tu che Radio Bianconera siete molto affidabili. Grazie, a dopo. Anche Manuel, che è appena arrivato, perché c'è il caffè, Bravo, bravo.
Puoi ascoltare Radio Bianconera anche su Google Home. è possibile ascoltare la diretta radio e podcast chiedendo al tuo smart speaker. È semplice, basta dire "Ehi Google, parla con Radio Bianconera" e poi decidere se ascoltare la diretta o i podcast. Imposta Radio Bianconera tra le tue routine, seleziona il momento della giornata preferito e aggiungi l'ascolto delle ultime news. Radio Bianconera è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Rosa ci scrive: buongiorno, ben ritrovati. La procura di Torino non sa più dove attaccarsi. Dalle ultime uscite si capisce che non ci sono prove concrete. Ci sono queste intercettazioni, c'è un bilancio da dimostrare. Cioè, prendo il tuo bilancio, vienimi a spiegare perché hai fatto così o hai fatto cos'ha. Lo fanno anche i controlli normali, a me non capitano fortunatamente, anche perché è tutto alla luce del sole. Ci mancherebbe, a parte i caffè che offro ai miei amici, quelli me li devono... Mi dovete restituire, li metto a bilancio quest'anno, Yves, o al prossimo?
No, tra due anni, così si gonfiano bene.
Esatto, si gonfiano... ma lei non ha fatto il Grassani di turno? No, sul piano sportivo non rischia niente. Così dicono i Grassani, ma basta. No, i Grassani dicono ben altro, molto peggio. Io vi ho detto, dal mio punto di vista, è... raccogliendo le informazioni quello che potrebbe capitare. Tu mi puoi dire, e non sei Grassani, non sei, io non mi paragono a nessuno, non mi fate inquietare però su queste cose, non voglio aver ragione. Vi dico che per me la retrocessione è scongiurata, l'aggiottaggio è scongiurato. Pensate che finirà tutto in una bolla di sapone? Ma siate seri, siamo seri, che sia un processo mediatico o meno, ok? E dal punto di vista economico, finanziario, ok? I commercialisti si esprimono in un certo modo. Poi, che la difesa non ammetta questo in partenza, è logico. Ma io non faccio la difesa della Juve. Sono juventino, ma in questo momento ragiono sui fatti e sulle notizie. Non do conto al maggior titolo dei giornali. Ne riparliamo tra qualche settimana? Ne riparliamo? Non ho parlato a nome del direttore di Radio Bianconera. Ho parlato la percezione che ho, va bene? Non quello che mi fa comodo, perché se vi dovessi dire che a voi, allora, a tanti tifosi, la cosa più comoda è che diamo i danni e ci devono 444 milioni, non ti restituiranno una lira per il 2006, te lo metti in testa? Ci mettiamo in testa che abbiamo cavalcato, che il presidente Agnelli ha cavalcato un cavallo perdente in quel caso lì, quando la stessa Juventus, e ce l'ha spiegato Luciano Moggi, ha fatto causa alla triade che aveva in casa e li ha azzerati? Avete l'intelligenza per capire queste cose o no? Dai, non fare il comico, per favore, su, quello che non vede nulla, fatelo fare agli altri. Chiediamo giustizia ed equità anche all'interno del nostro... al di là delle intercettazioni. Chiediamo giustizia che tutte le società vengano controllate prima di iscriversi al campionato in modo corretto e coerente. Neghiamo la plusvalenza per principio, che già è avvenuta, pur potendole ancora fare. Guarda caso sono scomparse. Su, spero che tu ti sia ben firmato. Laura, brava, Laura. Quando tutti i giorni ci arriva fango, e allora non fartelo arrivare, evita certi problemi. Laura e quelli che la pensano come te. Dai, su, con rispetto, cara amica Laura, effettivamente. Non è che devi ascoltare solo quelli che ti dicono che sei bravissima, bellissima, simpaticissima. Un po' di autocritica, perché se no si fa la fine del consiglio di amministrazione della Juventus, dove pensavano di essere intoccabili. Sei intoccabile, forse un po' di più se non sei quotato in borsa, se no hai dei doveri maggiori. E non voglio fare il bigotto e non voglio fare lezioni, a dire il vero. E buona giornata, Perfetto. Uno sguardo, tutto mercato web, Spagna, la fine dell'era Luis Enrique, mi sono dimenticato, l'avrei detto da un'ora questa notizia, tra giovani lanciati, senatori bocciati e zero titoli, c'è già il suo sostituto. Non è più il CT Luis Enrique, hanno già scelto, adesso mi sfugge, non lo trovo nelle notizie in primo piano, Pjanic, Artur, ma non solo, tutti gli intrecci della Juve col Barca, col Barcellona, presenti negli atti della procura. Che siano presenti negli atti della procura non mi interessa. Io non sono di quelli che se perdo 1-0 dico però la Juve ha giocato bene e ha crossato 47 volte. Quello glielo faccio dire alla televisione dei biscotti. Vocale.
Voglio dire una cosa a ADL, come lo chiamano a Napoli, ADL, Aurelio De Laurentiis. A capo ciò, il calcio non fa per te, dammi retta, continuo a farci divertire che i cinepanettoni, che quella è il mestiere tuo.
Grazie che ci fai anche tu un po' sorridere e smorzi un po' i toni polemici. Tutto mercato l'abbiamo detto, poi si parla di Serie B. Pasqualino, il terremoto Juventus sul mercato non potrà non avere effetti. Possiamo dirle queste cose o anche Pasqualino è impazzito e non capisce che la Juve può fare il mercato che vuole? Si può fare tutto nella vita. Ok? Si poteva anche non azzerare il CDA come atto di responsabilità. Ecco, mi è tornata la definizione giusta. Atto di responsabilità. E questa responsabilità ce la dobbiamo avere anche noi tifosi, quelli che analizzano, non con le intercettazioni, con le percezioni e le informazioni in nostro possesso, che non vi posso ancora dire, che non vi posso ancora raccontare. Ma l'atto di responsabilità della Juventus è un atto di responsabilità, non di accettazione della pena o delle responsabilità dirette, ma la coerenza di dire: a noi sembra di aver agito in buona fede, perseguendo le regole. Ok? Da adesso in avanti il governo del calcio ha il dovere di controllare se la buona fede c'è anche sugli altri, sulle squadre almeno agganciate, e con ognuna se ne aggancia un'altra. Chiaramente devi mettere un punto. Tante altre notizie, Ziyech al Milan, indiscrezione, poi vogliamo i giocatori migliori, Newcastle, ma costano, non so se a gennaio potremmo, scusate, e qui si fa riferimento ovviamente anche a Rabiot. In Portogallo vogliono il sostituto di Cristiano Ronaldo. Io capisco il ragionamento di Pavan. Capisco il ragionamento di Pavan su Cristiano Ronaldo. Non è lui il male della Juventus, non è stato lui il male, ma era un acquisto non pienamente, totalmente sostenibile. Poi certo che se non mi avesse portato neanche i gol, ragazzi, sarei messo male. Ma chi è che non fa gol se ti chiami Cristiano Ronaldo? Qual è l'allenatore che non può valorizzare Cristiano Ronaldo? Ci sono riusciti tutti, tutti, dal primo anno di Allegri all'ultimo anno di Andrea Pirlo, ok? Perché se è il fenomeno fa quello che vuole. Ma dal punto di vista della sostenibilità possiamo dire che Marotta è andato via, anche cacciato, non cacciato, non solo per quel motivo, perché non ha voluto, guarda caso, firmare quei bilanci, accettare filosoficamente quei bilanci sotto inchiesta? Quando è che deve partire il controllo della Cosom, secondo voi? Quando compriamo De Sciglio? Fai anche abbastanza ridere. Quando? Nel momento di difficoltà ci sono delle manovre un po' così, dove il vigile ti ferma anche solo per il controllo dei documenti, che avrebbe dovuto fare a tutte le macchine che passano. Invece fermano te e gli altri 10 passano dietro di te, le altre 19 squadre passano col rosso e non vengono fermate perché il carabiniere sta scrivendo di spalle i dati. Cercate di usare il buon senso. Aiutate anche noi a non essere pessimisti. Giussani, ok? Sta dicendo che la Juve merita la radiazione. Merita tutto il peggio di tutto. Indirizzato a dire quelle cose lì probabilmente. Illuminato dai suoi studi a dire quello. Noi non siamo né indirizzati né illuminati, facciamo delle riflessioni che possono sembrare coerenti, incoerenti, ok, ma che possono avvicinarsi forse più in fretta alla verità, alla realtà, più che alla verità, alla realtà dei fatti. Se volete crederci, bene, e ve ne ringraziamo. Vocale.
Italia dovrebbe valere per tutti e quindi anche per la nostra Juventus. Ciao direttore Roberto di Bologna, a parte che come sempre vale la presunzione di innocenza,
dovrebbe Italia valere, dovrebbe per, valere tutti.
Per tutti e quindi anche per la nostra Juventus, ma a me, visto che mi avete abbastanza rincuorato su quello che possono essere i rischi a livello sportivo e per quello che riguarda il livello amministrativo, mi interessa giusto se prendono delle multe, non le paghiamo noi tifosi, se li pagherà chi di dovere e regolarizzeranno la posizione, ma a me mi preoccupano altre cose che sembrano marginali, tipo questo rapporto privilegiato con Marotta, con Raiola, dove sembra che ad esempio Yattaren sia stato un artificio per eludere il fatto che una terza parte non può essere proprietaria di un cartellino e che il cartellino è di proprietaria di proprietà dell'agenzia Raiola. Ecco, questo sul piano sportivo cosa può comportare? Quello che non sappiamo noi, capito?
Che non avresti dovuto intraprendere dei rapporti in quel modo. Cioè, se ti vengono a proporre che ti pagano in nero, faccio un esempio, non quello a cui fai riferimento, o di fare qualche stratagemma, no, io preferisco farti il bonifico, preferisco... cioè, se devi comprare una casa, probabilmente non la fai tramite 82 intermediari, o no? Allora dico, devi starne anche un po' fuori. Poi si potrebbe dire, ma così fan tutte, ce l'hanno sempre permesso? Non lo so, però in quel caso lì... Ma come nel caso Osimhen? Perché quando mi andranno a fare luce sull'arrivo e il trasferimento di Osimhen al Napoli per due pizzaioli, e spero di non essere offensivo nei confronti dei pizzaioli, che col calcio non hanno mai giocato, se cominciassero ad andare a vedere che tipo di giocatori arrivano nelle cadetterie, nelle serie inferiori, e a quale valore, e se hanno mai giocato a calcio, e se sanno almeno cos'è il pallone, la porta o la bandierina... Non parlo dello straniero, dell'italiano. O i nomi che arrivano, che giocano e poi diventano magazzinieri, che vengono assunti come calciatori. Cioè, sono loro che dovrebbero insegnarci a noi quali sono i limiti. Non noi dover indagare. Ma quella è stata la sopravvivenza e continua ad essere la sopravvivenza delle serie minori. Quindi, perché? Perché in Italia ci sono troppe squadre finte professionistiche, semiprofessionistiche, ce ne sono troppe. Ok? E quindi tutte hanno imparato ad arrangiarsi, tutte pagano un'iscrizione e a tutti fa comodo. Arrivano anche gli stranieri agevolandone l'ingresso in campo, grazie a tesseramenti agevolati e a agevolazioni fiscali, ed ecco che il cerchio è fatto. Ok? Per chi non gli interessa vincere un campionato, ma fare all'interno di una società degli affari. Non so se bianchi, sporchi, neri, puliti o quello che è. Lo decida la magistratura, perché mi sembra già di parlare e a volte anche di uscire un po' dal confine giornalistico. A volte, riconoscendolo, lo dico a chi ha scritto fino a questo momento, a tutte le tipologie di messaggi, facendo anche, interpretando il pensiero degli addetti ai lavori che non si possono addetti ai lavori vuol dire anche i tecnici, ok? Ai tecnici che stanno analizzando quanto sta accadendo con cognizione di causa, quindi non volendo mandare la Juve in Serie Z per i motivi che vi ho spiegato prima, non per le carte e basta. Qualcosa c'è, se no quelle carte non sarebbero state scritte, se no la Juve non avrebbe anche azzerato il suo CDA, se no non sarebbero messe queste chat eccetera, e neanche pensando che ci dovranno restituire il mal tolto o risarcire di danni morali, etici eccetera. Non esisterebbe il calcio attorno a noi per tutte le cose schifose che sono state dette nei confronti della Juventus quest'anno, 10 anni fa, 100 anni fa, 1000 anni fa. Chi vince, chi ha il potere, dà fastidio in campionato italiano, spagnolo, francese e via dicendo. Ci sono dei vocali? Ascoltiamoli, scusa che non avevo visto.
Antonio, sono Eugenio dall'Inghilterra.
Ben ritrovato.
Io volevo solo mandare un messaggio al nostro portierone Stefano Tacconi, uno dei più grandi portieri di tutte le ecope. Bravo Stefano. Come ha parato il rigore qualche anno fa, para anche questo balordo rigore che la vita ti ha tirato. Auguri, ciao.
Bello, bello il tuo messaggio, l'avevamo lanciato come messaggio vocale anche noi nel momento in cui abbiamo ricordato questa giornata sportiva di grande successo della Juventus, in cui militava proprio Stefano Tacconi. Cercheremo appena possibile di farlo intervenire o comunque di risentire un po' la situazione da parte del figlio Andrea. Messaggi, abbiamo altri vocali? Ancora uno, allora fammelo sentire.
Allora, la partita in questione fra Juve e Argentinos Juniors venne giocata, venne trasmessa in differita nazionale, quindi praticamente alle 10 di sera del giorno dopo, la sera dopo in cui fu giocata realmente in Giappone, ma per gli abitanti della Lombardia fu trasmessa in diretta.
Non me lo ricordo.
Trasmessa in diretta,
non c'era
e mi
un
ricordo
canale per tutto.
Che c'era della gente
che è andata in Lombardia,
che era andata con le macchine da Bologna. Noi siamo di Bologna. E,
ormai lo so bene.
Era arrivata in provincia di Parma con quei televisorini che si attaccavano alle macchine, che si riusciva a prendere il segnale di canale 5 Lombardia, e se la videro in diretta in mezzo alla nebbia dei miei amici.
Ma non è che alla fine hanno detto, guarda, mi ricordo questo particolare, non l'avremmo vista, non l'ho vista a casa mia ma in un bar con tutti degli amici di mio papà eccetera, proprio perché ci si doveva radunare, quindi non a casa propria, perché fino all'ultimo non era possibile vederla, e fosse stata all'ultimo momento, cioè quella decisione di bontà di, scusate, di farla vedere, e mi avete fatto raffreddare con tutte le cose che abbiamo detto oggi, e quindi però non ricordo bene, quindi mi affido al tuo ricordo. Mediaset ci ricorda qualcuno: non è improbabile che alcuni giocatori della Juve potrebbero cambiare casacca visto probabilità di penalizzazione o retrocessione. Cioè, scusate, Rabiot che ieri dice, adesso non so se è per dire Mediaset sta dicendo che smantelliamo, non è questione di smantellare, ma ci saranno dei cambiamenti, entriamo in quell'ottica. Sentilo lì, ancora pessimista. Cioè, ma ditemi quello che volete, ma ragionate. Di Maria chiederà di essere riconfermato? La Juventus chiederà a Di Maria di essere riconfermato? Fate voi dirigenti di una società di calcio, rispondetemi. Di Maria, lo riconfermiamo? Arriverà, felice, non si infortunerà più, lo riconfermiamo. E allora Antonio Paolino, così andiamo in Serie B. Qui teniamo solo, lanciamo un po' di giovani, e sapete cosa incomincia a dire? Vedete Miretti, Sulè, Fagioli, Illing, rinnovo, Allegri lo vuole. Ma io vi chiedo di più, attenzione. Allegri, secondo voi, resterà poi alla Juventus a giugno? Io vi dico che nell'ottica di cambiamenti, magari può arrivare a fine del suo accordo, e quindi ha ancora 2 anni. Oppure a carta bianca? Aggiungi delle spese se non ci sono soldi? È una bella domanda, non so. Per me potrebbe arrivare anche al termine, quindi non è la priorità un allenatore. In queste condizioni non prendiamocela con lui, dimentichiamo di fare sondaggi, è colpa sua, giochiamo bene o non giochiamo bene. Perché secondo me i giocatori un po' distratti potrebbero esserlo. Ci proverai, ma vai a giocare in certi campi in questa situazione, un po' quello che capitava nel 2006 e a seguire. Quindi attenzione. Quindi Rabiot che dal Qatar ci dice che gli piace l'Inghilterra, ma bravo Rabiot, se io potessi lo venderei già a gennaio, tanto capito l'austerity verso cui vado. O no, ditemi la vostra, come sempre 340 54 25 324. Arrivano dei messaggi. Confermo che su Canale 5 fu trasmessa in diretta alle 4 del mattino, ci scrive un ascoltatore. No, caro Roberto, io abito a Carpi e la partita l'ho vista in diretta alle 11 di mattina. Anch'io ricordo di averla vista al mattino. Probabilmente non era... Ah no, era festa, quindi... Ricordo bene, perché mi sono messo in malattia. Eccolo qua, Alfredo da Carpi. Beccato, tra poco riceverai la lettera di licenziamento del tuo datore di lavoro di quell'epoca. Va bene. Andiamo su Bianconera News. Andiamo su Bianconera News. In primo piano, intanto l'editoriale, la figura di Alessandro Del Piero servirebbe alla nuova Juventus, l'editoriale, poi il pensiero di Claudio Zuliani sulle Women, ieri sconfitta di misura a Londra, argomento che naturalmente vorremmo trattare sempre meglio, quindi teneteci informati anche voi, quindi se ci fossero delle persone che seguono e che hanno nel cuore le Women, la Next Gen che si avvicina dopo la vittoria di ieri sempre più verso la finale di Coppa Italia, ebbene, se ci fosse qualche bravo collega o anche non ancora collega che si vuole adoperare e darci una mano da casa seguendo bene la Juventus Women, la Juventus Next Gen, naturalmente potremo sentirci. Il riferimento è li conoscete molto bene, mettete la mia attenzione. Zazzaroni, la Juve rischia poco dal punto di vista sportivo. Secondo me è una mezza verità, rischia qualcosa e quel qualcosa di più a livello di peso specifico, a mio avviso, dal punto di vista penale, che è una cosa diversa dai tremendi pessimisti. Agli altri, che vada in galera Agnelli, che vada in galera o non possa più lavorare Parati, ci interessa poco. Ad alcuni ci hanno il problema allo stomaco e si augurano che la Juventus possa arrivare ultima, possa essere buttata via, no? Con tutto quel senso civile, ok, e sportivo che manca a loro da tempo. Non è più il commissario tecnico della Spagna Luis Enrique, inchiesta Prisma nel mirino della procura, i rapporti con Raiola, che vantava un credito, qui si parla di 13,5, certo che ne dobbiamo parlare, è quello che emerge, ci sono dei documenti, ma non vuol dire. Quindi se sono stati pagati, o se si pagheranno, o se sono stati messi a bilancio, non è del nero, perché se è nero, anche la vostra attività imprenditoriale verrebbe messa sotto accusa. O no? O volete che vi diamo la medaglia? Io a volte non capisco i ragionamenti che fate da casa, onestamente. Voi non capirete quelli che facciamo noi qui, però è un altro discorso. Il futuro di Federico Cherubini è in bilico. Chi sono i possibili sostituti? Il ritorno di Marotta? L'abbiamo lanciato in un titolo. Massimiliano Allegri? Che futuro? Se ne parla anche su Tutto Sport. Si parla di Giuntoli? Arriverebbe dal Napoli? Adesso? Si metterebbe contro la sua piazza? Io ho delle perplessità. Posso anche commentare? Ditemi anche la vostra. Oppure Tare dalla Lazio? Un po' più probabile, secondo me, cambiare esperienza. Petracchi? Ah, sono le 15. Stavo facendo tutti i nomi, non mi ero accorto che siamo fuori di Juve. No, fuori di tempo. E allora adesso, a Roma, fuori di Juve, io mi preparo per l'ultima puntata di domani. No, l'ultima puntata in diretta da qui, perché poi saremo in diretta da lì, dal nostro raduno bianconero. Grazie anche per oggi, anche per la pazienza, anche perché ascoltate l'unica radio dei veri tifosi bianconeri, la radio ufficiale di voi tifosi bianconeri. Ciao, domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.